Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati alla seconda parte de Il castrato di Vivaldi di Giandomenico Mazzoccato, letto e narrato da Emanuela Zamuner e Daniela Barzan. Nella precedente puntata abbiamo seguito la storia di Angioletto fino alla casera del custode del cimitero di Mazzorbo, dove era stato castrato affinché l'adolescenza non cambiasse la sua voce angelica. Una voce che tagliava l'anima. La sua, una voce da coltello, frutto anche del lavoro grossolano e feroce del chirurgo. A spingere per l'operazione era stato il prete del paese Don Mira, con l'assenso della famiglia del giovane. Tornato a casa, Angioletto era pieno di un odio che lo accompagnò per tutta la vita. Seguiamo ora le vicende del giornalista che vuole assolutamente scoprire chi è il castrato dipinto sul quadro da poco acquistato. Indaga in internet, coinvolge anche un suo amico, il Nadalin, famoso concertista suonatore di oboe. Indaga sulla partitura che si intravede nel quadro, sperando offra un indizio. Decide poi di recarsi con l'amico a Rovigo per cercare il rigattiere che aveva consegnato al bancarellaio il ritratto del castrato, al fine di capire da dove proviene il quadro. Scopre che proviene da Villa Marzemina. Il giornalista e Nadalin vi si recano. E non senza incredibili peripezie, lì scoprono una lapide murata, dove si parla di un cantante che si è esibito nei maggiori teatri d'Europa e che, in villa, ha trovato approdo sereno, dopo una vita tempestosa, tanto da voler essere lì inumato. Poi scoprono la tomba, dove è scritto «Agnoli, sugamosti, cineres». Torniamo al giovane Angioletto. Nella primavera del 1732, a 12 anni, si era recato a Venezia per andare a lavorare nel negozio del liutaio Giacomo Modesto Landego, Jaco per i clienti, che prese a ben volere il giovane e gli fece capire che la voce andava educata e che bisognava studiare musica, danza, greco e latino per pensare di calcare un giorno il palcoscenico. In quel laboratorio di Jaco, che era come il molo di un porto, Angioletto conobbe scultori, poeti, pittori, anche Tiepolo, padre e figlio. Inizialmente Angioletto era rimasto stordito da quel mondo veneziano a lui estraneo, dalle urla dei popolani, dal loro affannarsi, dalle vesti strane, dalla gente di colore che non aveva mai visto. Tutto era nuovo a Venezia, anche la nebbia. Lì era magica e vaporosa, diversa da quella schifosa del suo Polesine, la merda della luna.
Quando allentava le sue grinfie maledette dalle fronde, dalle foglie, dai frutti, il meleo lasciava bave schifose che pendevano in filacci e lunghe gocce vischiose. Era la luna che si svuotava la pancia, raccontavano le mamme, e lo faceva sulle terre e sui campi dei miserabili. E dove, se no? Com'era diversa la nebbia di Venezia. Vaporosa e fredda, entrava nelle ossa come una febbre umida. E tuttavia era magica. Annullava le distanze. Rivelava luoghi inattesi. Angioletto pensò che gli sarebbe piaciuto nascondersi in un angolo e suonare l'oboe, in modo che la musica si spandesse nella nebbia mescolandosi ad essa. Una emozione profonda, assoluta. Se mai Dio parlava, la sua voce doveva essere proprio così. Un oboe suonato nella nebbia. Una musica che stava ovunque e non conosceva confini. Sui canali, lungo i muri, sotto i ponti.
Una sera, dopo essersi trovato davanti al portale dell'ospedaletto, chiesa dedicata a Santa Maria dei Derelitti, immersa nella nebbia, si mise a guardare il dipinto del tiepolo che rappresentava il sacrificio di Isacco per mano di Abramo, e pensò a sé e alla sua storia, alla casamatta di Mezza Bauta.
Quella sera odiò l'oboe, che era stato l'ultimo regalo di Don Mira. Ne ricavò note straziate e lunghe, ne sfruttò tutta l'estensione, lo tirò per i capelli, lo fece piangere, sussultare, singhiozzare. Spinse la musica fuori dall'inferriata che dava sulla galezza. La fece viaggiare sul pelo dell'acqua di Rio San Zulian e Rio della Fava, e poi Rio di San Giovanni Crisostomo, tutti affluenti dell'immenso Canal Grande. Sapeva però che non poteva spingerla in cielo la sua musica, costringerla a richiamare un angelo salvatore. Sull'inferriata del suo sottoscala si posò una mano bianchissima, poi un'altra. Angioletto fermò il respiro. Sulle calli veneziane cadde il silenzio. La nebbia si era rotta e la luna fu all'improvviso grandiosa e placida, generosa di luce. Nel liquido e terso chiarore lunare il ragazzo vide un volto issarsi e sorridergli, un volto adulto. Angioletto ripose il suo oboe. Con gioia avvertì qualcosa muoversi tra le gambe. Scivolò fuori dalla sua stanza e, come faceva ormai da qualche mese, aperse la porta che dava in calli dei stanieri. Sorrise, la donna sorrise a sua volta. Le sue vesti frusciarono sulla porta. «Quel tuo affare è un richiamo irresistibile. Lo suoni come fossi Dio. Sono gelosa, non voglio che altri ti ascoltino. Dimmi che suoni solo per me». Angioletto buttò uno sguardo furtivo sulla via, poi rinchiuse la porta. Cominciò baciando la donna sui seni e lei lo lasciò fare.
Angioletto e la donna, il cui nome era Lizia, si incontrarono più e più volte.
Era selvaggia Lizia e imprevedibile. Aveva 3 volte i suoi anni. Arrivava col buio già fatto e pesante. Non aveva ore, qualche volta più notti una dietro l'altra. Poi restava settimane senza farsi vedere. Mai una volta Lizia e Angioletto si dissero parole di amore. Talora, al suo arrivo, magari ancora appesa all'inferriata, lei gli sussurrava il suo desiderio. «Il mio quasi uomo», diceva in un rantolo. E Angioletto, mentre andava furtivamente a togliere il paletto alla porta, la odiava. Si chiedeva se alludesse al fatto che era ancora un ragazzino o a qualcos'altro. Erano 2 estranei, curiosi l'una dell'altro.
A fine dicembre del 1734, al Teatro Nuovo doveva andare in scena l'Olimpiade con l'esibizione del castrato napoletano più famoso d'Europa, Carlo Broschi, detto il Farinelli. In quell'occasione ad Angioletto capitò un colpo di buona sorte: suonare da primo oboe nell'orchestra. Lui aveva imparato a suonare lo strumento con grande qualità nei concerti di Albinoni, Vivaldi, Händel, grazie al tedesco Erdmann, un virtuoso dell'oboe. Angioletto, la sera dell'Olimpiade, seppe sostenere uno splendido duetto tra il cantante e il castrato Farinelli e il suo oboe, mandando in una spaventosa crisi di rabbia il sublime Farinelli. Pochi giorni dopo, nella bottega di Iaco era tornato un certo Pierret, un liutaio francese per niente interessato agli strumenti del laboratorio di Iaco, ma soltanto al giovane Angioletto, per farne una vera macchina da palcoscenico a Parigi. Pierret, quel giorno, ascoltò rapito il canto del giovane Angioletto.
No, non era una voce. Era uno strumento musicale perfettamente accordato. Una voce che era da uomo e insieme da donna. Un flauto di velluto. Insieme era una voce bianca che sembrava mettere in vibrazione ogni cosa nella bottega del liutaio. Una voce così sembrava poter arrivare oltre le bocche di porto per andare a morire sugli ultimi tomboli di laguna in alto mare. La voce di Angioletto era un universo intero attraversato da uno stormo di usignoli. Cantò la prima pagina dello spartito, poi si fermò e fece capire che non sarebbe andato oltre. Sembrava, a Jaco non venne nulla di meglio come paragone, che Angioletto cantasse come un corista, ma che in qualche modo fosse lui tutto il coro. Una voce brillante, sottolineata appena dalla musica della pochette, nitida, disegnata con la perfezione e i contrasti di un chiaroscuro. E però le sfumature non mancavano. Angioletto aveva momenti di asprezza, attimi in cui la sua voce sembrava compiere una svolta brusca, prendere la rincorsa per affrontare un pendio ripido e poi imboccare una strada nuova. Una foresta vergine da esplorare. Una voce da educare, ma già complessa, piena, matura. Pierre appoggiò una mano sulla spalla di Angioletto. Sorrise. Una magnifica macchina, sei una splendida macchina da canto. Il ragazzo si tolse la mano dell'uomo di dosso con un gesto di fastidio. Ma rozzo, ancora troppo rozzo, tutto da educare, da costruire, si riprese Pierre. C'est toi mettre en place, c'est toi bâtir.
All'improvviso tutto si mise a correre nella vita di Angioletto. Di Lizia non si sapeva più niente. Il Pierre se n'era andato a Parigi e occorreva trovare un maestro all'altezza per educare la voce di Angioletto. Fu deciso per la contraltista Anna Girò, prediletta di Vivaldi.
Il primo incontro con Annina era avvenuto in casa Vivaldi, quasi primavera del 1736, fredda ma luminosa, mattino del 2 marzo. Riva degli Schiavoni brillava nel sole pieno. Aveva un vestito semplice, molto scollato, e appariva, in contrasto col vecchio Vivaldi, linda e ordinata. Sorrideva. Lo stanzone era il caos peggiore che avesse mai visto. Odore di polvere misto al sapore melato dell'inchiostro, il profumo acuto del rapè da fiuto che tracimava da una grande tabacchiera in mezzo al tavolo, il puzzo delle candele di sego a buon mercato, spartiti ovunque alla rinfusa. Lo studio del prete rosso, del genio che, a quanto si diceva, poteva lavorare contemporaneamente a più composizioni. Anna Girò, la voce più famosa di Venezia, era nel fulgore dei suoi 25 anni e gli occhi verdi frugavano con malizia l'interlocutore. Pugnalate al cuore. Abbassò lo sguardo con un sorriso. Angioletto desiderò la donna con un'intensità che non aveva mai provato nell'attesa degli arrivi di Lizia, la zingara cimariotta. Fissò il candore del suo collo, tornito come quello di una statua greca, e il suo meraviglioso décolleté su cui spiccava un filo di corallo, rosso come il rubino. Lì, in Riva degli Schiavoni, nello studio di Antonio Vivaldi, era in presenza della grande Anna Girò. Stava parlando da pari a pari con lei, la regina del palcoscenico, lontana e intangibile. Non poteva credere che la sua vita fosse cambiata a tal punto e tanto in fretta dopo la visita di Pierre. Poteva dirsi ricco in un certo qual modo. Per la prima volta riusciva a immaginare come sarebbe stato il suo futuro. Sapeva che tutto dipendeva da lui. Come aveva detto Pierret, lui era una macchina. Contava solo la sua voce. Il suo cuore era di pietra. L'anima era una stanza buia in cui nessuno doveva gettare lo sguardo. Però furono anni e giorni fertili per Angioletto. Al mattino, appena si alzava, esercizi di respirazione. Gli diceva Vivaldi: «I polmoni devono essere come mantici che soffiano sul fuoco e fanno bianche le braci. Così la devi pensare la tua voce, potente da fondere il metallo. E così deve essere il tuo fiato. Lungo, così lungo da fermare il tempo. Un diamante che catturi la luce e la irradi ovunque. Ricorda bene il fuoco e la luce. Se il fuoco è potente e la luce è chiara, tu sei il padrone del tempo e ne fai quello che vuoi. Lo puoi dominare, ci puoi giocare. Il fuoco e la luce e il tempo, che è la loro somma». Poi tutta una serie di passaggi, dai più facili ai più difficili. E lo specchio. La Girò era una dea sensuale. Quando davanti allo specchio gli stava vicino e studiava con lui le posizioni dei piedi e come atteggiare le braccia, Angioletto ne percepiva l'odore. Ne era inondato e frastornato. Anna sapeva di miele selvatico, miele di albatro ed erica. Il suo sudore ne era intriso. Allora Angioletto abbassava le braccia, guardava la Girò negli occhi verdi di giada, le chiedeva con lo sguardo se poteva sfiorarle le labbra. Era un gioco e Angioletto non avrebbe mai saputo dire quando era cominciato, forse subito nei primi giorni.
L'insegnante di latino e greco di Angioletto si chiamava Barbarigo, un ex seminarista di mezza età che si consumava gli occhi in un mestiere maledetto, quello di incidere note, perché non ce la faceva a mantenersi con le poche lezioni che gli riusciva di dare.
Angioletto trovò nel suo maestro di greco e latino una persona che non si accontentava di conoscenze superficiali. Barbarigo sapeva guardarlo negli occhi e visitare la sua solitudine. «Non sono mai stato dalle tue parti», gli diceva, «ma la tua anima me la immagino come desolata dall'alluvione, con l'acqua perdita d'occhio che non vuole saperne di andare via. E la paura della notte arriva con quella vostra nebbia malvagia che noi veneziani chiamiamo meleo». Angioletto era per lui occhi di meleo. Comprendeva che Angioletto aveva pagato un prezzo troppo alto semplicemente per vivere, che nel suo cuore aveva messo radice una pianta molto pericolosa, la fame di vendetta contro tutti, come se il mondo intero dovesse saldargli un debito che era impossibile pagare o soddisfare un obbligo cui nessuno poteva ormai assolvere. Barbarigo riusciva ad entrare nel labirinto di Angioletto e mettere un po' di ordine nelle sue idee, a infilarci un po' di luce. Era l'unico che non alludesse mai alla condizione del ragazzo e fu la sola persona cui Angioletto osò raccontare l'orrore della notte in cui aveva smesso di essere uomo. Accadde durante l'ultima lezione, quando ormai era deciso che partisse per Parigi.
Termina qui la seconda parte de Il castrato di Vivaldi di Gian Domenico Mazzoccato, interpretato dalle voci di Emanuela Zamuner e Daniela Barzan. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della terza parte.
Avete ascoltato Il segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.